On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta a Lanzarote. Prima di andarci, per me Lanzarote era la location dove Michel Houellebecq ambienta un suo libro, chiamato proprio come il nome dell'isola Canara. Incapace di tollerare oltre la piattezza abissale della vita parigina, il discusso poeta e scrittore dalle produzioni letterarie pregne di suoni che hanno qualcosa di molto simile alla velocità e alla sprezzatura del punk, parte per l'isola sperduta di Lanzarote. Qui l'autore, immerso in un paesaggio vulcanico, percepito come disumano, che gli sottolinea l'insanabile e doloroso distacco fra uomo e natura, incontra due ragazze tedesche e una belga, con le quali organizza un'escursione che si trasforma in una travolgente avventura erotica. Sesso senza freni, ansia di fuga dal quotidiano e ricerca di un luogo dello spirito in grado di sanare ogni turbamento sono le componenti di questo testo autobiografico, accompagnato dalle fotografie scattate dallo stesso Houellebecq. Andandoci ho scoperto che Lanzarote non è un disumano paesaggio vulcanico, anzi è un luogo dove si è realizzato un originale rapporto tra uomo e natura. Il merito è di César Manrique, architetto, scultore e pittore nato ad Arrecife, la capitale di Lanzarote, 98 anni fa. La sua è un'isola austera e non a caso una sua famosa citazione recita: l'austerità è una grande pedagoga e Lanzarote è un'ottima insegnante.
D'encore dégager quelques excédents, eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche, l'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu aval, la Méditerranée. Combien de temps d'années, d'années, c'est dans ces règlements, grandes et les grands règlements. Pauvre frappant nos demandes sur l'algorithme démon en rythme pour demain, avoir avec quelle cadence ces rapports sous fleurs nonchalance, va croire au boniment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments, il respire comme il monte. Combien de temps d'années, d'années se laisser glisser dans ces règlements.
prima di continuare a parlare di César Manrique, facciamo un passo indietro e diamo due dritte sull'isola. Lanzarote è un'isola vulcanica dell'arcipelago delle Canarie che dista 170 km dalle coste africane. Lanzarote è situata lungo il percorso dell'Aliseo di nord-est e gode del suo effetto di raffreddamento, riuscendo così a mantenere le temperature giornaliere a livelli moderati. Senza questi benefici, il clima dell'isola assomiglierebbe a quello del vicino Sahara. Ogni anno, diverse tempeste di sabbia trasportate dallo scirocco attraversano la stretta fascia di mare che separa le isole dal Sahara, facendo salire le temperature anche a 40 gradi e riducendo la visibilità anche a meno di 100 metri. Un fenomeno questo chiamato calima. Il viaggiatore milanese può raggiungerla tranquillamente in 3 ore e mezza prendendo un volo diretto Ryanair dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, spendendo poche decine di euro. Atterrerà a 10 minuti dalla città di Tias, dove sorge la casa e biblioteca dove lo scrittore portoghese José Saramago passò gli ultimi 18 anni della sua vita. Accanto alla casa c'è uno zoo ranch in cui vivacchia una tigre bianca albina, che però non risulta essere autoctona di Lanzarote e che ha una sorella gemella allo zoo di Bergamo Le Cornelle, poco distante dall'aeroporto di Orio al Serio. Ma il fatto di non essersi fermati nella città orobica ha più di una giustificazione. Una volta sbarcati all'aeroporto e accolti dallo splendido logo Lanzarote, disegnato guarda caso da César Manrique, si può e si deve affittare una macchina. Non esistono treni in tutta l'isola. Meglio se la macchina è una di quelle griffate dalle forme dell'artista César Manrique, in cui il turista può trovare un CD che gli farà da audioguida. Quindi si parte, in un nulla spiazzante. Spiazzante perché non assomiglia a nessun nulla di cui abbiamo esperienza. Spiazzante perché questo nulla, in realtà, è già stracolmo di cose, ma inerti. Pietre nere, colate di lava rafferma, sterpaglie già morte alla nascita e vulcani continui. Un paesaggio con pochi eguali al mondo, una bellezza a frutto di un dramma, di un disastro. In una notte terribile dell'anno 1730, la terra si aprì e spuntò all'improvviso una montagna. L'isola per giorni interi, per mesi, per anni, fu devastata da eruzioni incessanti che l'hanno lasciata ricoperta di lava solidificata. Sassi sputati come bombe che hanno formato crateri imponenti. In 6 anni circa, un terzo dell'isola venne sconvolta e stravolta nella sua geografia da lava, cenere, lapilli e crateri aperti improvvisamente su paesi. Al termine della fase eruttiva, la fisionomia dell'isola di Lanzarote sarà completamente diversa da quella fino ad allora conosciuta. È questa la Lanzarote che vediamo oggi. Pilar, un'indigena che di professione fa la guida, ci racconta.
È diventato così da tanti anni fa, nel 1730, ha cominciato l'eruzione più lunga dell'istoria delle Canarie, 6 anni di eruzioni dove si è distrutto tutto quello che aveva, più da 11 paesi sono distrutti, sotterrati sulle lave. Un orrore, immagina.
Cioè, mi dicevi, un parroco di un paese che abbiamo appena attraversato ha scritto un diario.
Ha scritto quello che è successo.
Puntavano vulcani come se fossero funghi.
Come se fossero funghi, più o meno, no? Non esattamente così, ma sì, non erano tutto allo stesso tempo, ma cominciava un'eruzione, fermava, giorni di calma, tornava un'altra volta, fermava, e così fino al 1736. E il testimone di quest'uomo che era dei pochi che sapevano scrivere in questo momento, e allora ha raccontato bene come nuove montagne si aprivano davanti al paese suo, il paese che è dei pochi paesi nel sud che non è sepultato per le lave, e per quello fortuna per questo paese. Adesso è un paese che ha un premio per essere il più bello e pulito della Spagna, perché tutta la decorazione, lo scenario e tutti, sono tutti vulcani del Timanfaya.
Tutti vulcani e come tutte le cose della natura, uno diverso dall'altro. Oggi ne abbiamo visto uno che per esempio era un pezzo sulla terra e l'altro pezzo non potevamo vederlo perché era in mezzo al mare, e c'era un piccolo semicerchio che era parte di un cratere vulcanico.
Mm-hmm. Infatti Lanzarote è un posto per imparare tantissimo della geologia, soprattutto della vulcanologia, perché sono formazioni diverse, il sud è una maniera, i vulcani di Timanfaya diverse, altre che sono vicino a loro, vecchi, altre più antichi, dopo abbiamo tunnel vulcanici, è un laboratorio in vivo per conoscere la natura vulcanica, si vedono diversi materiali, allora per i bambini soprattutto anche molto interessante, anche per adulti, ma...
Ed è una realtà come tutte quelle della natura viva, nel senso che vulcanica, calore, e calore che viene sfruttato. Per esempio siamo stati in un ristorante dove praticamente si cuoce il pollo, ma direttamente con il calore che arriva dalla terra.
Sì, il ristorante del Diavolo, dei pochi ristoranti al mondo dove si approfitta questo caldo naturale che è rimasto dopo l'eruzione. Infatti c'è il forno naturale, quello che ha di speciale, che la gente che va a mangiare là mangia il pollo autentico cucinato con questo caldo. Si fanno anche una dimostrazione per fare vedere e sentire soprattutto ai turisti che il caldo continua ancora là, è rimasto là.
La natura con i suoi tempi riprende poi a vivere anche dove è successo un cataclisma come questo. Per esempio il colore predominante è il nero con 50.000 sfumature, però in alcuni posti c'è una patina, un'ombra di bianco, e vuol dire che sta ritornando alla vita. Quelli sono i licheni.
I licheni, sì, i licheni sono i primi conquistatori della lava che nascono là, trasformano dopo il suolo e per quello sono molto importanti. Cioè, l'inizio della vita, siamo qui un po' per i licheni, no? La nostra umanità anche, no?
So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. While the weak ones fade, empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. God bless the child that's got his own, that's got his own.
Era Diana Ross, tratta dalla colonna sonora di Lady Sing the Blues, ovvero il film dedicato a Billie Holiday. Ma torniamo a César Manrique, figura fondamentale per Lanzarote.
O sea, la especie de lucha que tengo por la salvación del medio ambiente que estamos viviendo en unas islas como las Canarias, que tienen el mejor clima del mundo, porque después de yo haber viajado por casi todo el mundo, me he dado cuenta de lo que significa esta temperatura. Bueno, el último viaje que he hecho, por ejemplo, me fui a Madrid-Ámsterdam. En Ámsterdam habían 2 grados bajo cero. Y inmediatamente fuimos a la India, a Delhi, y habían 42 grados. Yo me eché manos a la cabeza y digo, madre mía, no saben los canarios el lujo que significa vivir en Canarias. Aquí tenemos la mejor temperatura del mundo. Y los canarios no han tenido una conciencia del lujazo que tenemos en nuestras manos para poder explotarlo y crear en el futuro una riqueza a través de una industria turística planificada inteligentemente para un desarrollo excepcional de los habitantes de nuestras islas. Eso es lo que no han sabido ver para nada. Entonces esto ha sido realmente la lucha continuada que he tenido para salvar Lanzarote, sobre todo, que es donde vivo, y también el resto de las Islas Canarias.
Pittore, scultore, architetto e artista multidisciplinare, César Manrique ha studiato a Madrid e dopo svariati anni trascorsi a esporre in tutto il mondo, vive negli anni 60 a New York, la Mecca dell'arte all'epoca. Pochi anni dopo ritorna a Lanzarote per stabilirsi definitivamente nella sua isola natale. È allora che avvia il suo progetto più personale e ambizioso, usare l'isola come tela su cui plasmare le proprie idee artistiche e di difesa dei valori ambientali. L'amore che provava per la sua terra e la sua travolgente personalità hanno fatto il resto. Grazie all'appoggio delle istituzioni è riuscito a promulgare una ferrea tutela ambientale dell'isola, in cui gli interventi umani si armonizzassero coi paesaggi unici di Lanzarote. È grazie a lui che l'edilizia selvaggia degli anni del boom turistico si è tenuta lontana da quest'isola. Gli interventi di Manrique sull'isola vanno dal decretare che il colore per tutte le costruzioni di Lanzarote fosse il bianco, come da tradizione delle antiche case fatte con la calce, a vari interventi spettacolari dove la sua incredibile capacità di fondersi e di integrarsi con l'ambiente ha dato vita a veri e propri capolavori. Torniamo in compagnia di Pilar, la nostra guida indigena.
Senti, uno si trova una bellezza naturale come questa e si tratta anche di saperla gestire con l'afflusso del turismo. Diciamo che Lanzarote ha avuto una grande fortuna, la grande fortuna di avere avuto persona che ci ha pensato prima che fosse troppo tardi. Ci ha pensato quanti anni fa?
Ha pensato questo uomo, immagino che parli di César Manrique, anche tante altre che eravano con loro durante questo processo. La fortuna di Lanzarote è che César Manrique è nato qui e ha avuto questa visione.
Molto spesso nel mondo si vedono degli angoli bellissimi che dal turismo sono stati rovinati e bisogna avere il coraggio di prendere delle decisioni che in un primo momento possono sembrare impopolari ma che sono fondamentali per poter continuare negli anni. Un paio di esempi concreti. Le case qua sopra un certo livello non possono crescere.
Sì, quello che ha fatto lui è preservare l'isola, infatti per quello dopo Lanzarote è convertita in una riserva mondiale della biosfera, è un compromesso che ha la natura con l'attività economica che si realizza.
E per esempio le case sono...
Allora lui e tutto l'equipo, quello che hanno fatto è un regole concrete per evitare che l'isola vengano i grandi hotel, i grandi alberghi, cosa che è successo nelle altre isole, nelle Spagna, tanta costa della Spagna piena di alberghi altissimi. Lui ha fatto possibile con un regole, non si può costruire più da certe piane.
Nell'interno cos'è?
Nell'interno non si può più di 2 piane.
E vicino al mare?
E vicino al mare di 4. C'è qualcuno che che non segue questa regola come in tutte le leggi, no? Ma questo è quello abituale. Infatti quello che si intenta anche è conservare l'architettura popolare per fare un'isola armonica dove la natura, l'uomo una volta in più siamo insieme.
Quindi in questa armonia c'entra anche il colore, non è un caso quindi che vediamo tutte le case bianche.
È una cosa che viene dalla tradizione perché usavano il calcio per disinfettare, per riflettare il caldo del sole, ma è anche un'obbligazione, e la gente, se non fosse un'obbligazione, io sono quasi sicura che continuerebbe a farlo così, perché se tutta la vita l'hanno fatto così continueranno a farlo. E quello buono è che c'è una coscienza sociale nell'isola, e la gente è come che vuole guardare, no? Vuoi ritenere quello che è suo, no? Un po' quello che è nostro, no?
Bianco con gli infissi, verdi o azzurri a seconda che siano nell'entroterra vicino al mare?
Mm-hmm. No, questo è le finestre, le porte, sì, dipende il colore, il legno anche abituale per tutta l'isola, ma se ci sono nel mare sono azzurri, se sono all'interno sono verdi. Questo venivano de... il mare ha portato tante cose all'isola, tanti anni fa non c'era il legno, non c'erano degli alberi, e per quello che il mare portava a terra approfittavano tutto. E l'origine di questo erano queste barche, queste navi, erano i colori tipici delle imbarcazioni antiche dell'isola, allora questa è la tradizione un po'. Lui quello che fa è recuperarla e farla una cosa omogenea in tutta l'isola, no?
Senti, però era proprio rigido, mi dicevi che anche i cartelli stradali non superavano una certa altezza.
Sì, si tratta
più bassi rispetto a come siamo abituati a vederli noi.
Sì, più bassi per fare che il paesaggio sia quello più importante, quello che ci importa all'isola, no? Che sia integrato tutte le attività, l'attività degli uomini alla natura. E non ci sono le pannelle di pubblicità, e così fa che il paesaggio sia pulito, no? E la visione generale dell'isola sia tutta quello importante, no?
Cioè i grandi tori della Osborne qua non hanno mai avuto spazio.
No, ma non avete spazio, no. Ne l'avranno, penso.
Per capire la filosofia di César Manrique basta visitare la sua casa, oggi sede della fondazione che porta il suo nome. Ricavata all'interno di 5 bolle vulcaniche, è stata abitata dall'artista fino al 1987. Dall'esterno la casa è pressoché invisibile, calata nel mezzo di un malpaís, una superficie composta da inospitali blocchi di lava neri. Quello che si nota dall'esterno è poco più di un giardino recintato, bello e curato. Una volta attraversato il giardino con le sue sculture che si mescolano a numerose piante grasse, si entra negli spazi del piano terra, adesso convertiti a museo, e inizia subito lo stupore. Spazi apparentemente normali, in cui la natura prende il sopravvento, sia fisicamente, con lingue di lava lasciate entrare dalle finestre, che con delle vetrate enormi che ti catapultano con lo sguardo fuori, sui paesaggi surreali che caratterizzano Lanzarote. L'amore di Manrique per la sua terra qui è evidente come non mai. Sembra quasi che per lui non possa esistere un non contatto perenne con essa. Questa cosa diventa ancora più evidente quando si scende negli ambienti abitativi ricavati nelle bolle vulcaniche. Le bolle vulcaniche non sono altro che delle cavità create dai gas intrappolati durante le eruzioni, che hanno dato vita, una volta indurita la lava, ad ambienti di forma quasi sferica piuttosto grandi, abbastanza da ricavarne un'abitazione più che vivibile. Il modo in cui César Manrique ha convertito queste bolle in stanze, il modo in cui le ha arredate, in cui ha creato dei bianchissimi pavimenti che si contrappongono al nero delle pareti, e ancora il modo in cui ha inserito gradini e porte per renderli fruibili, ma anche piscine e piante, tutto questo dimostra la genialità assoluta dell'artista. La cosa incredibile è che questa abitazione, che sfrutta spazi naturali e quindi come idea rimanda a un riparo preistorico, è in realtà assolutamente lussuosa, raffinata e sofisticata. Non è solo un puro virtuosismo architettonico o paesaggista per il contesto in cui è stata ricavata, ma è una casa assolutamente meravigliosa, giustamente classificata come una delle più belle case del mondo.
El nombre de Pedro de Chaiche fue por haber copiado un poco en las primitivas construcciones de Lanzarote que hacían los pastores para refugiarse por la noche. Y el nombre de Taro me parecía muy bonito y por eso, por esta razón le he puesto a mi casa Taro. Fue en unas vacaciones que llegué de Nueva York a Lanzarote en el año 65 y al pasar el mar de lava de Tahiti, que no lo había visto nunca ya que Lanzarote estaba lleno de torrentes de lava, me quedé muy sorprendido de ver que era un torrente de lava de una enorme belleza. Y entonces paré el coche, me vine a hacer un paseo por encima de las lavas y me encontré con unas pequeñas higueras que quise observarlas. Aparté un poco las ramas y me encontré que había una gran oscuridad debajo, dándome cuenta de que había allí un hueco que no sabía lo que era. Me bajé por las ramas y me encontré que era una burbuja volcánica de unas dimensiones extraordinarias, como un habitáculo para la vida extraordinaria. En aquel momento pensé inmediatamente de realizar mi casa en el volcán de Tahiti.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Lanzarote. Vi ricordo che sul blog della nostra trasmissione, blogs.radiopopolare.it/on the road, onde come quelle del mare, ma anche sul sito di Radio Popolare trovate il podcast per riascoltare l'intera trasmissione. Sulla pagina Facebook di On the Road trovate già qualche fotografia e noi continuiamo il nostro viaggio. Abbiamo parlato della casa di Cesar Manrique, ma ce n'è almeno un'altra che dovete visitare. È in località Tiagua, nei pressi del vulcano Montana de Clérigo Duarte, ovvero del sacerdote Duarte. Un monte è spuntato in occasione dell'ultima fase importante di vulcanismo a Lanzarote, il 31 luglio del 1824. Qui, visitando il museo agricolo e il patio, si ha l'opportunità di avere un incontro ravvicinato con la storia contadina dell'isola. Originariamente qui sorgeva una fattoria nella quale nel 1845 un gruppo di contadini caduti in povertà cominciò a coltivare una terra particolarmente fertile. Un secolo dopo, questa era la struttura più grande e sviluppata dell'isola. Oltre a un certo numero di mulini a vento e di stalle, il museo espone un'ampia collezione di costumi d'epoca, un giardino di cactus, utensili agricoli, un telaio, oggetti di paglia e numerose antiche fotografie originali. Al termine della visita c'è sempre tempo per bere un bicchierino di vino e per un piccolo snack con formaggio locale, durante il quale Herman, ovvero colui che mantiene in vita questo spazio, racconta la quotidianità della vita dei contadini e perché, secondo lui, è importante che un posto come questo sopravviva.
È importante perché un pueblo non deve olvidare il suo passato. Per entender il presente hay que atender il passato, no? O sea, è importante.
È importante perché un popolo non deve dimenticare il passato, per poter capire il presente si deve capire il passato.
Di tutte le storie che mi ha raccontato Herman, quelle che mi hanno intrigato maggiormente erano quelle legate ai cammelli. Animali che, se oggi servono a portare a spasso i turisti, una volta erano utilizzatissimi per svariati lavori, in quanto erano gli unici animali in grado di vivere in una località così impervia.
A proposito di cammelli, ogni realtà come questa ne aveva uno, due o tre a seconda della grandezza. Noi cammelli oggi a Lanzarote li vediamo che portano a spasso le signore tedesche, ma avevano un compito ovviamente di aiutare molto i contadini, arrivavano a portare anche carichi di 500 kg. I cammelli nella nostra immaginazione ce li facciamo come degli animali tranquilli, però il cammello maschio a volte sa essere anche nervoso e c'è un incredibile modo per calmarlo.
Bueno, il sistema lo che utilizzava il campesino, l'agricoltore, era il tabacco. Il humo del tabacco tranquillizzava il camello che stava nervioso.
Il segreto per tranquillizzare il cammello era il fumo del sigarette. Dicono che prendevano il fumo così li faceva.
C'è una sniffata di fumo del
fumo e bastava, sì, il cammello era tranquillo.
Y con tabaco canario, o sea, tabaco Kruger, la marca Kruger, de origen palmero y tabaco de aquí, de Lanzarote.
Ecco, non una Marlboro, ma
il tabacco proprio che si coltivava qui nell'isola o anche nelle altre isole delle Canarie, che ci sono tante marche importanti tanti anni fa che venivano da qui, delle Canarie.
Di un tabacco canaro, prima ci raccontava addirittura di una sera, di una situazione conviviale all'interno di un bar dove appunto il vino, la flore del tabacco, dell'alcol eccetera, e il cammello nervoso infilando dentro la testa si dava una calmata.
Sì, era il cammello nervioso che si scappava di notte e bueno, non aveva luce elettrica e entonces iba donde podía haber humo, reunión de varios agricultores jugando a la baraja, y el camello introducía la cabeza dentro de la tasca y quedaba tranquilo.
Dice que era el camello que que fuggiva a la notte del suo posto e se trovava un posto dove erano degli uomini che fumavano, bevevano il vino, così questa ambienza un po' di festivo, pieno d'humo, metteva la testa là e diceva che si calmava completamente, si era un po' nervoso.
Prima ci raccontava di come si poteva fare in un periodo di particolare siccità per gli amici cammelli, che bisognava magari portarli nell'isola qua vicino a Graziosa, però era un problema imbarcarli su delle piccole barche. Com'è che facevano?
Sì, lui dice che prendevano i cammelli e lo mettevano a tutte e due parti della barca,
vera? Come se fossero due bilancieri, se uno pensa a certe barche con i due bilancieri ai fianchi.
Sì, perfettamente, con un nutto li ammazzavano e andavano, li ammazzavano, li legavano.
Sì, perché uno si è spaventato, li ammazzavano, no, li legavano
e così era come che
nuotavano, aiutavano la barca ad andare
ancora, sì.
Ya más llegaban con mordidas algunos de los pescados en las patas, ¿no? O sea, unas pequeñas mordidas, ¿no? O
sea, dice que arribaban anche con qualche mordisco.
Morso,
qualche morso nelle gambe dei pesci, quando facevano questa traversata. Non era troppo lunga, ma dice che anche un'altra curiosità, che arrivavano con questi segnali dei pesci.
Ed Herman ce ne ha raccontate tante di storie sui cammelli, e non solo sui cammelli, ma di questo che voleva fare il fenomeno e che alla sera andava a buttare tutto, tutta la faccia col suo lungo collo dentro l'osteria per sniffare il fumo del tabacco e la flore del vino. Beh, insomma, a questo cammello fenomeno non possiamo che dedicare una canzone. Indovinate quale?
Ah, oh, mi raccomando, non andare in televisione perché sennò sei commerciale. 5 secondi e andiamo in onda.
Tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno. Ma se poi diventi un fenomeno,
parte. I rapper di oggi ti fanno le scarpe. Esco dallo studio con il master chef. Doppio salto mortale in un mare di offese. Guarda come ti muovi, Harlem Shake. Lo sa anche Alessandro, l'Italia è borghese. Voglio vedervi ballare, sì chef. Voglio vedervi sudare, sì chef. E non chiamatemi chef, sì chef. Animali in casa mia, un covo di bisce. Per colazione caffè espresso e Marlboro. La sera prego da bravo cristiano, Malgioglio. Pago carta oro, mangio carte d'oro. Dopo cena mi fumo una canna, vacciuolo. Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno. Ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino. Frate, fammi fare il fenomeno. Al microfono sono affamato come un bulldog. Al collo più serpenti di Marcello Burlon. La moda va e viene al momento giusto. Sta roba manda fuori manco fosse Woodstock. Sentivo parlare queste modelle. Dicevano che il fisico non serve. Che l'uomo giusto è quello che non spende. Mi stavo sballando sotto le stelle. Vivere sole a volte è un pericolo. Mangiavo fino a tardi in cucina da incubo. E se mi guardi così facciamo un figlio sul beat. Perché il rap è come il sesso, esplicito. Il mondo è cambiato da quando è arrivato il porno amatoriale. Gli attori non sono più dei veri attori. Così tutto il resto è andato a puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti. Vai. Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno. Tutti vogliono un fenomeno. Ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo domino. Frate, fammi fare il fenomeno. Frate, fammi fare il fenomeno.
Abbiamo detto che Lanzarote è l'isola più selvaggia dell'arcipelago delle Canarie e quindi quando da queste parti si parla di vendemmia bisogna dimenticarsi verdi colline e filari a perdita d'occhio. Quella del vino di Lanzarote è la storia di una sfida vincente dell'uomo contro la forza della natura. Lo chiamano il vino dell'impossibile e a vederli, le vite di Lanzarote, si capisce subito perché. Basse, aderenti al terreno, sono circondate da muretti semicircolari costruiti in pietra lavica. Si chiamano zocos, assomigliano a piccoli crateri e proteggono le piante dagli impetuosi alisei che soffiano da nord-est. Un paesaggio lunare, complice anche il terreno argilloso di origine vulcanica e il picon, la cenere che ricopre le piante. Serve a mantenere l'umidità del terreno durante la notte e a evitare che evapori di giorno. L'origine di questo metodo di coltivazione risale al periodo delle eruzioni vulcaniche nella zona del Timanfaya, di cui abbiamo già parlato. Dopo quel cataclisma, la terra è rimasta dura, plasmata dalle colate laviche che hanno dato vita ai Mar de Lavas, meravigliose paesaggistiche con tonalità dall'ocra al nero, dove il verde vivo delle viti salta agli occhi con prepotenza. Sulla pagina Facebook della nostra trasmissione trovate già qualche fotografia che cerca di farvi capire l'incredibile originalità di questi luoghi. La zona del vino per eccellenza è la regione della Geria. Questa zona è quella che annovera il maggior numero di bodegas, le cantine. Qui si producono sia rossi che bianchi, caratterizzati da profumi complessi e da intense mineralità come tutti i vini nati da terroir vulcanici. Tra i bianchi è la Malvasia a farla da padrona. Prodotta soprattutto in purezza, si contraddistingue per l'odore fruttato e il retrogusto floreale, perfetta con i piatti di pesce della cucina delle Canarie. Da provare anche il Diego e il Moscatel, ottenuto dalle uve omonime. Tra i rossi tipici della zona ci sono il Listan Negro, sia in purezza, ottenuto dall'uva Listan Negra, che in uvaggio col Syrah, e il vino liquoroso Ana, a base di Moscatel. Per scoprire i vini di Lanzarote, l'ideale è un tour on the road, alla scoperta dell'interno dell'isola. Non esiste una vera e propria strada del vino nel senso tradizionale del termine, perché la zona di produzione è concentrata soprattutto intorno all'Egeria, piena di bodegas, le cantine aperte a visite e degustazioni. Lontana dal chiasso della Movida e dagli affollati resort vista mare, l'Egeria è una zona rurale, dominata dal verde delle viti e dal bianco antico delle case. Tra le bodegas più famose e conosciute c'è la bodega Rubicon. Qui abbiamo incontrato Sonia, la titolare.
Nosotros usamos esta forma de cultivo para poder plantar la vid. La capa de tierra que estaba antes de las erupciones también todavía se encuentra debajo de la ceniza volcánica.
Le erupzioni di Manfaya hanno fatto un coprire una parte che era terra fertile, dove si coltivavano i cereali, e la cenere volcanica che ha coperto tutta questa capa è la ragione per cui la si può coltivare qui. Si hanno fatto dei buchi per avvicinare la radice della vite fino al suolo fertile che è sotto, è quello che fa prendere l'umidità dell'aria.
Quindi ogni buco una pianta?
Ogni buco una pianta, esattamente.
E non si può innaffiare la vite?
No, regar la planta è proibito e además la ceniza volcanica guarda tutta la humedad dell'aire e lo poco che llueve.
Le dice che non abbiamo bisogno di irrigare perché la ceniza volcanica quello che fa è prendere l'umidità dell'alisio, dell'aria, e così filtra e non abbiamo bisogno, ma infatti è vietato, non si può fare perché sennò il vite perde la qualità e perde le condizioni tipiche dell'uva di qui, a questo è speciale, che come non si usa l'acqua, retengono le cenere volcaniche retengono questa umidità,
trattengono
l'umidità e sempre
il vitigno principe è il Malvasia.
Malvasia
è il più importante.
Sì, è il più importante. Sì.
Malvasia volcanica ed è l'unica prodotta al mondo.
Sì. Porque nosotros plantamos en propias raíces, en pie franco. Aquí no hubo plaga la filoxera.
Qui all'isola non è venuta la filoxera, che è questa malattia
che aveva rovinato le piantagioni di
Malvasia
di tutta Europa.
Sì, e per quello qui abbiamo queste vite che sono antiche, e per quello è la ragione per quella è come qualcosa esclusiva, la chiamiamo Malvasia volcanica, vecchia e di questa che ha sopravvissuto, no, a questa malattia.
Not a second, with 7 seconds.
Lanzarote deve il suo nome a Lanzerotto Malocello, navigatore varazzino che per prima la scoprì nel 1312. La trovò abitata da una popolazione che viveva ancora all'età della pietra, chiamata Guanci. Il Malocello visse a Lanzarote integrandosi con la popolazione, ma dopo 20 anni fu scacciato da una rivolta dei nativi. Secoli dopo, gli italiani sono tornati in massa. Oggi l'isola pullula di pizzerie e gelaterie, gestite da nostre connazionali. Per intervistare uno degli italiani che vive qui, siamo andati nell'estremo nord-est dell'isola, nella cittadina costiera di La Caleta de Famara. Perennemente investita dai venti, le strade di La Caleta sono spesso invase da nuvole di sabbia e da cespugli spinosi a forma di palla, roba da film western, tanto per intendersi. Davanti al piccolo borgo si stende un litorale formato da più di 5 km di sabbia dorata e la rinomata spiaggia di Famara. Con la bassa marea, quando l'acqua forma una sottile patina sulla sabbia, riflette il cielo e l'adiacente massiccio montano come fosse un gigantesco specchio. E se la marea coincide con il crepuscolo, con l'isola di La Graziosa che si staglia all'orizzonte, si possono scattare foto che garantiscono minimo un centinaio di like su Instagram. Il vento di qui sopra e le onde regolari fanno di questa spiaggia un paradiso per gli amanti di surf, bodyboard, windsurf e kitesurf. E qui che abbiamo incontrato il nostro italiano, che non fa né il pizzaiolo né il gelataio, ma l'istruttore di surf. Ok, il rumore tradisce il fatto che siamo sulla spiaggia, siamo con
Corrado.
Corrado di una scuola di surf locale. Partiamo da qua, una descrizione di questo posto dove ci troviamo.
Allora, ci troviamo a Famara, che sta a nord di Lanzarote, è l'unica spiaggia reale di Lanzarote, per il resto è più o meno tutto vulcanico, roccia vulcanica, quindi è l'unico posto dove si può fare lezione. E niente, veniamo qui tutti i giorni a dare lezioni di surf, perché è sicuro, ci sono i soccorristi con le moto d'acqua, altrove sarebbe difficile andare a recuperare persone. Noi normalmente surfiamo davanti le rocce perché abbiamo ovviamente un minimo di esperienza in più, però quando si deve insegnare ai principianti si viene sulla spiaggia che è più sicuro. Questo è quanto.
Sì, ma Lanzarote come spot è ricca?
Lanzarote è ricchissima, è una delle migliori onde d'Europa in assoluto. L'unica questione è che gli spot sono un po' meno per quanto riguarda il numero rispetto per esempio a Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria, quindi di solito qui c'è un po' più di affollamento. Quando lavora bene uno spot come il Kemau, che è uno dei migliori spot in assoluto, anche se vogliamo a livello mondiale, viene chiamata la pipeline dell'Europa, pipeline è una famosa onda delle Hawaii, e lì quando è buono ci si ritrova in 30 persone che devono remare la stessa onda e si rischia sempre di entrare in conflitto con gli altri.
Ma qua dove siamo adesso è un buon banco scuola.
Sì, ovviamente le onde si distanziano l'una dall'altra, la spiaggia è enorme, quindi c'è spazio per tutti, è difficile incappare in incontri pericolosi. Invece quando l'onda è un point, cioè nasce in un punto esatto e bisogna prenderla perfettamente lì 30 persone si guardano sottecchi e cercano di rubarsela l'un con l'altro.
Tarifa Docet, dove c'è scuola di surf, alla sera c'è un gran casino, eccetera. Qua invece a Lanzarote, e nello specifico qua nel paesino dove ci troviamo adesso, com'è la situazione?
Allora, Lanzarote
c'è anche tutto quel coteo?
No, Lanzarote non offre molto come vita notturna, è un po' strano come posto. E Famara, per esempio, dove siamo adesso, è pieno di gente, di ragazzi, di turisti, ma la sera è un po' vuota, è un po' morta.
La sera vanno a letto presto perché sono tedeschi o?
No, a prescindere dalla nazionalità si va a letto presto, ci si sveglia presto la mattina e si fa surf. Forse è uno dei posti veramente surfistici, dove non si cazzeggia.
Mentre ti aspettavo, ho parlato con altri ragazzi che erano italiani. In questi giorni nei locali ho trovato altri italiani, ma al di là del boom turistico, che è legato anche al fatto che mezzo mondo si è chiuso al turismo,
ci sono tanti italiani che hanno scelto di venire qua non in vacanza ma a vivere?
Sì, tantissimi, e stanno aumentando, la cosa sta diventando anche un problema e io mi sento totalmente parte del problema, per questo mi sento un po' in imbarazzo a vivere così. E Fuerteventura è esplosa, per esempio, troppi sono i blog su internet che invitano a trasferirsi lì, a fare attività commerciali.
Ci sono particolari facilitazioni economiche?
Le tasse, siamo al, non mi ricordo, il 10% di tasse, 7%, quindi insomma chi vuole aprire un'attività è sicuramente facilitato. Devi scontrarti un po' con la gente che giustamente ti vede come un problema più che come una risorsa. All'inizio eravamo una risorsa, portavamo nuova, una ventata di freschezza quando qui fondamentalmente erano pastori, e negli anni 80. Adesso siamo tanti e io mi sento a volte di troppo, a volte benvenuto, perché la gente qui è eccezionale.
Tu sei qua da un po', sei stanziale o giri? No, vari?
Due anni, sono fisso qui da due anni, e sono stato a Fuerteventura a vivere per un po' di tempo, però no, da due anni fisso qui e credo di rimanerci, perché è un po' l'isola più piratesca, più estrema, non è facile, qui c'è gente vera, ci sono pescatori che ancora vanno a pesca tutta la notte, la mattina li trovi ubriachi alle 6 di mattina al bar come i pirati, c'hanno pure uno, un amico mio c'ha pure il pappagallo sulla spalla, quindi cioè proprio il quadruccio è perfetto.
No sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chillen cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero yo soy casado. Hay una soltera. La otra medio psycho. Y si no la llamo, se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chinguen cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero yo soy casado, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera.
La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los Lakers siempre en la gorra, de chingar ninguna se enzorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mis mentes se borra.
Me pongo la capa caliente saliendo del aeropuerto, vestido yo sin mis zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la Mastercard. Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio. Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar, a ver si hasta le llega al estudio. La peli roja chichando en la más que se moja, le encojona que me llame y no lo coja. Pelea a mí, me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja. Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto, me dice papi vente adentro si me preña.
E chiudiamo la puntata odierna di On The Road parlando di un luogo sull'isola di Lanzarote che ha appena vinto un premio, il premio della Fondazione Benetton. Siamo collegati telefonicamente con l'architetto Luigi Latini, presidente del comitato scientifico che presiede appunto all'assegnazione di questo premio. Architetto, buongiorno.
Buongiorno.
Il premio è il premio internazionale Carlo Scarpa. Io prima di entrare perlomeno virtualmente nel giardino le chiederei di presentarci questo premio.
Lei ha detto uno dei luoghi più interessanti dell'isola. La singolarità del premio internazionale Carlo Scarpa è proprio questa, di assegnare il premio a un luogo e non a una persona.
Il premio è andato alla Jardin de Cactus, guarda caso, una realtà firmata Cesare Manrique.
Direi che porta la firma di un artista e questa ed è interessante perché abbiamo a che fare con un artista che non esprime solo un talento, ma esprime anche un lavoro corale, un lavoro anche che è riuscito a distribuire e a condividere con la società locale una certa sensibilità. Però è anche un luogo germinale, perché l'idea di concentrarsi su Jardin de Cactus è nata perché questo giardino prende posto in un luogo che precedentemente era una discarica e ancora prima una cava, no?
I nostri ascoltatori sanno che sulla pagina Facebook trovano già alcune fotografie del Jardin des Cactus, ma le chiedo per chi per esempio è in macchina, se ce la può regalare lei una fotografia.
Un cratere, un luogo diciamo nel quale si discende, nel quale un artista ha ricostruito un po' in modo molto talentuoso, sì, le pareti, che prima erano le pareti di una cava, erano le cave dalle quali si ricavava il cosiddetto picon, che è il materiale vulcanico che poi l'agricoltura utilizza per motivi, diciamo, tecnicamente si direbbe di pacciamatura. E quindi scendiamo in una cava, scendiamo che ha dei livelli, diciamo, di un paesaggio vagamente dantesco, formato attraverso una serie di circuiti, di terrazzamenti che l'artista Manrique riproduce evocando un po' le caratteristiche del paesaggio agricolo tradizionale di Lanzarote, e poi arriviamo al fondo e ci troviamo immersi in un paesaggio assolutamente fantastico. E la cosa interessante appunto è che da un luogo che era un po' la quintessenza dell'aridità e del rifiuto, ci immergiamo in un luogo in cui l'uomo pazientemente in questi ultimi decenni ha costruito un giardino che non è solamente una specie di inno retorico ai paesaggi autoctoni eccetera eccetera, ma anzi raccoglie questo senso di sguardo verso i paesi lontani, no? Così come sono tutti i giardini botanici, e quindi coniuga alcune caratteristiche che sono proprio quelle dell'isola, e noi insistiamo su questo senso di coltivare nei crateri, no? Cioè coltivare e accompagnare un senso di crescita di vita proprio nei luoghi che apparentemente sono impossibili, no? Però riparati dal vento, però dove si condensa e si deposita un certo microclima, quindi per gli abitanti della Lanzarote sono preziosissimi. Quindi scendere in una sorta di girone che era una cava e che è diventato un palcoscenico dove ora i terrazzamenti sono i palchi abitati dagli attori di questa scena, che sono queste figure sorprendenti, direi quasi immaginare, no? Nella perfezione, che sono le cosiddette succulente.
E con questa immagine delle succulente, dei cactus che vanno a riempire questo teatro formato all'interno del cratere del Jardin des Cactus, si chiude la puntata odierna di On the Road. Vi ricordo la pagina Facebook dove trovate delle fotografie, il nostro blog dove trovate anche degli indirizzi. Un abbraccio da Claudio Agostoni, ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio.